al signor giudice dell'udienza preliminare, dottor Pier Giorgio Morosini. Oggetto, memoria a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio. Terza parte. Naturalmente il rapporto fra il potere mafioso e gli altri poteri non è un rapporto piano fondato sul dialogo e su accademici scambi di opinione. Tutt'altro, esso è fondato invece sulla logica dei rapporti di forza e spesso sul linguaggio della violenza vera o sublimata. Proprio perciò è soltanto con l'uso di questo linguaggio che i capi di Cosa Nostra concepiscono il loro relazionarsi con la politica. Soltanto con l'uso della violenza pensano di poter realizzare un qualsiasi progetto di rinnovo dei propri rapporti con quel mondo. Di tale logica fu sintomo il tentativo prima attuato e poi rientrato da parte di Cosa Nostra di mutare alleanza politica allorquando, in occasione delle elezioni del 1987, dirottò i propri appoggi dalla Democrazia Cristiana al Partito Socialista Italiano. Durante lo svolgersi di questo travagliato percorso di transizione si arrivò così alle soglie del nuovo decennio, quando all'inizio degli anni 90 la situazione politica nazionale ed internazionale si fece ancora più complessa. Il crollo del muro di Berlino e il disfacimento dell'impero sovietico ridisegnarono gli equilibri politici internazionali sull'intero scacchiere mondiale. La fine della contrapposizione bipolare est-ovest, fondata sull'equilibrio nucleare e su una guerra fredda combattuta su più fronti, fu la grande madre di una catena di eventi. La grande criminalità aveva approfittato della copertura politica della guerra fredda per intessere all'interno del sistema politico-istituzionale una serie di rapporti che hanno fatto dell'Italia uno degli snodi degli interessi macroeconomici del crimine mondiale. Ebbene, fu proprio il crollo del muro di Berlino a determinare la fine della giustificazione storica della collaborazione con la grande criminalità. Nel frattempo, nel panorama nazionale, l'eccesso di tassazione portato dell'utilizzazione distorta della spesa pubblica aveva determinato la rivolta della borghesia commerciale e della piccola imprenditoria di varie regioni del nord, espressa nella vertiginosa crescita politica del fenomeno delle leghe. Anche al sud l'emergere di un fenomeno politico spontaneo e nuovo come quello della rete si rivelò quale ulteriore sintomo della crisi dei partiti tradizionali. Fu il combinarsi di tutte queste circostanze a far sì che dal cuore del sistema politico nazionale vennero precise indicazioni per voltare le spalle alla grande criminalità. E non è forse un caso che proprio in quel periodo, pur in assenza di una vera e propria emergenza d'ordine pubblico del genere di quella che si era realizzata agli inizi degli anni 80 e come ancor più si realizzò durante la stagione stragista del biennio terribile del 92-93, la politica criminale registrò taluni significativi segni di mutamenti in senso repressivo. Nessuno poteva ormai fermare il corso degli eventi, si era chiusa in modo irreversibile una fase storica, ed il vecchio sistema era ormai alle corde, il che poi esplose fragorosamente nei primi anni 90, anche per effetto di talune importanti inchieste giudiziarie che travolsero i vertici di alcuni dei più importanti partiti politici. È in questo quadro complessivo, è in questo contesto generale che va inserita la strategia di alleanze che Cosa Nostra organizzò in quella nebulosa e complessa fase storica di transizione e concepì il piano destabilizzante del quadro politico tradizionale iniziato con l'omicidio Lima, poi sfociato nella logica della trattativa per costruire un nuovo patto politico-mafioso di convivenza fra Stato e mafia. Due frasi assumono importante valore simbolico. Una è quella di Totò Riina, che spiega ai suoi soldati: dobbiamo fare la guerra allo Stato per poi fare la pace. un modo rozzo di esprimere la ragione dello stragismo mafioso all'ombra dello spirito della trattativa. L'altra è del boss Leo Luca Bagarella. In futuro non dobbiamo più correre il rischio che i politici possano voltarci le spalle. L'obiettivo strategico è costruire le premesse per un nuovo rapporto con la politica, perché come diceva sempre Bagarella, fosse cosa nostra ad esprimere direttamente le scelte politiche attraverso i suoi uomini, senza alcuna mediazione. Annullare la politica ed i politici tradizionali per favorire l'ingresso della mafia in politica, tu cur. Le stragi costruirono la premessa necessaria della ristrutturazione dello scambio dialettico con la politica. Bagarella all'inizio pensava di rifondare il rapporto con la politica tramite il progetto separatista di Sicilia Libera, un movimento di diretta espressione della mafia, per conquistare un più immediato controllo della politica. Ma il progetto originario risultò troppo elementare e fallì. Il completamento e lo sperato esito della trattativa politica attraverso la stipula del patto politico-mafioso si dispiegò attraverso vari tentativi in successione nell'arco temporale che va dal 1992 fino al 1994. Nel piano criminale di quella stagione non ci fu una progressione rigidamente predeterminata, almeno da parte di Cosa Nostra, che dimostrò al contrario la capacità di adattarsi agli eventi secondo la sua migliore tradizione. Nel 1992, la posta in gioco era soprattutto la vita dei politici inseriti nella lista nera di Cosa Nostra che andavano salvati, e perciò la trattativa ebbe per oggetto la rinuncia agli omicidi già programmati in cambio della morsa repressiva. Nel 1993, la trattativa sembrò inizialmente non produrre gli esiti sperati e si resero necessarie ulteriori minacce che questa volta produssero qualche frutto, l'allentamento del 41 bis. Il cedimento, consistito nell'inopinata mancata proroga di oltre 300 decreti di applicazione del 41 bis, costituì il segnale che si volesse andare incontro ai desiderata di Cosa Nostra, lanciando quel segnale di distensione, peraltro letteralmente auspicato nella nota che il capo del DAP Capriotti indirizzava al ministro della giustizia Conso in data 26/6/1993. Ma non bastò. Non poteva bastare. La presenza di un governo tecnico determinò la necessità di continuare dietro le quinte una trattativa più squisitamente politica, finalizzata cioè a trovare un nuovo referente politico, azione poi sfociata nell'accordo politico-mafioso stipulato nel 1994. Non prima di avere rinnovato la minaccia al governo Berlusconi appena insediatosi. Venendo alla sostanza giuridica delle contestazioni, occorre rammentare che il presente procedimento non ha per oggetto in senso stretto la trattativa. Nessuno è imputato per il solo fatto di aver trattato. Non ne sono imputati i mafiosi e neppure gli uomini dello Stato. Oltre ai mafiosi, Rina, Provenzano, il medico Antonino Cinà, Brusca e Bagarella, almeno 7 uomini dello Stato sono, invece, ritenuti responsabili di precise e specifiche condotte di reato realizzate nell'ambito della trattativa. 3 sono gli uomini degli apparati che hanno fatto da anelli di collegamento fra mafia e Stato, Mori, De Donno e il loro superiore dell'epoca Subranni. 2 sono gli uomini politici cerniera, cinghie di trasmissione della minaccia, Mannino prima e Dell'Utri dopo. Poi c'è Massimo Ciancimino, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa per il suo ruolo permanente di tramite fra il padre Vito e Bernardo Provenzano. 2 sono, infine, gli uomini di governo, Conso e Mancino, sui quali si è acquisita prova di una grave e consapevole reticenza. Mancino è imputato per falsa testimonianza. Conso, con l'allora direttore del DAP Adalberto Capriotti e l'ON. Giuseppe Gargani sono tuttora soltanto indagati per false dichiarazioni al PM, esclusivamente in ossequio alla previsione di legge che impone il congelamento della loro posizione in attesa della definizione del procedimento principale. La condotta è stata contestata a ciascuno degli imputati in funzione della rispettiva posizione nell'ambito della trattativa. I boss mafiosi Rina, Provenzano, Brusca, Bagarella e il postino del Papello Antonino Cinà sono gli autori immediati del delitto principale, in quanto hanno commesso, in tempi diversi, la condotta tipica di minaccia ad un corpo politico dello Stato, in questo caso il governo, con condotte diverse ma avvinte dal medesimo disegno criminoso, a cominciare dal delitto Lima. Omicidio che fu la prima esecuzione della minaccia rivolta verso il governo tutto, ed in particolare indirizzata verso il presidente del Consiglio in carica Giulio Andreotti, di una campagna del terrore contro il ceto politico dirigente dell'epoca al fine di ottenere i vantaggi che furono poco dopo specificati nel papello di richieste che Rina fece pervenire ai vertici governativi. La predisposizione, ed inoltre del papello ai destinatari della minaccia costituì, pertanto, un ulteriore momento esecutivo della condotta tipica, dispiegatasi ancora negli anni successivi attraverso i gravissimi messaggi minacciosi che si succedettero nel 1993 e all'inizio del 1994, anno in cui, al governo presieduto dal ON, Berlusconi, Brusca e Bagarella fecero recapitare, attraverso il canale Mangano dell'Utri, l'ultimo messaggio intimidatorio prima della stipula definitiva del patto politico-mafioso. Si completò, in tal modo, il lungo iter di una travagliata trattativa che trovò finalmente il suo approdo nelle garanzie assicurate dal duo dell'Utri Berlusconi, come emerge dalle convergenti dichiarazioni di Spatuzza, Brusca e Giuffre. Quanto alle condotte degli uomini dello Stato imputati di concorso nella minaccia al governo, Subranni, Mori, De Donno, Mannino e dell'Utri, sono tutti accusati di aver fornito un consapevole contributo alla realizzazione della minaccia, con condotte atipiche di sostegno alle condotte tipiche che si sono risolte nell'avere svolto il ruolo di consapevoli mediatori fra i mafiosi e la parte sottoposta a minaccia, quasi fossero gli intermediari di un'estorsione. Con l'aggravante, nel caso di specie, che il soggetto estorto è lo Stato e l'oggetto dell'estorsione è costituito dal condizionamento dell'esercizio dei pubblici poteri, così sviati dalla loro finalità istituzionale e dal bene pubblico. Segue quarta parte.